Buongiorno, benvenuti anche da parte mia. Vi chiedo di aprire le vostre Bibbie in Ebrei 4, versetto 14. Vi ricordate, stiamo studiando la lettera agli Ebrei, oggi quindi riprendiamo il nostro studio di questa meravigliosa lettera. È una meravigliosa lettera e quello che penso di fare oggi, dopo la pausa natalizia, sono un po' di settimane che non stiamo più studiando questa lettera, sarà anche il caso di fare un breve ripasso e un'introduzione, perché entriamo in una sezione della lettera molto molto importante. Quindi vogliamo ricordare innanzitutto chi sono i destinatari della lettera. La lettera che l'autore sta scrivendo, la sta scrivendo a una o più comunità di cristiani che sono provenuti dal giudaismo. Non erano comunità giovani, ma erano comunità in un certo senso di seconda o terza generazione che stavano vivendo un problema, duplice problema possiamo dire. Innanzitutto il primo problema è il fatto che loro stavano subendo una forte pressione, una persecuzione da parte dei loro connazionali giudei proprio a causa della loro fede. Inoltre, col passare del tempo, e questo è il secondo problema, stava diminuendo la loro fiducia nel ritorno immediato di Cristo. Per questi motivi molti di loro stavano facendo che cosa? Stavano tornando indietro alle forme del culto, del vecchio patto, i sacrifici, tutte le norme che riguardavano il vecchio patto, in questo modo abbandonando Cristo. Per questi motivi appunto loro stavano tornando, e quindi l'autore è costretto a scrivere questa lettera per incoraggiare i veri credenti a perseverare nella fede, per incoraggiare quei giudei che avevano aderito al Vangelo, potremmo dire in modo intellettuale, a venire a Cristo, quindi ad abbracciare Cristo tramite la fede, ma anche per evangelizzare coloro che erano sì dentro la Chiesa, ma ancora non avevano creduto e rifiutavano il Vangelo. Quindi la lettera è indirizzata a tutti questi tipi diversi di persone che erano presenti in queste comunità. Ed è chiaro che questa lettera ha un grande impatto anche per noi, perché possiamo immaginare che in una comunità anche come la nostra ci siano persone così, persone che sono veri credenti, che hanno veramente creduto in Cristo e stanno perseverando nella loro vita. Ma ci sono anche persone che, pur frequentando la Chiesa, hanno creduto solamente in modo intellettuale al Vangelo, ma non hanno ancora abbracciato per fede Gesù Cristo. E poi ci possono essere anche persone nella Chiesa che rifiutano il Vangelo. A questi gruppi di persone, quindi, l'autore presenta sostanzialmente sempre la stessa cosa. Che cosa? La superiorità di Cristo su tutto. Questo è il tema della lettera. I credenti, i veri credenti, possono perseverare perché in Cristo hanno ogni risorsa per farlo. I dubbiosi non hanno bisogno di tornare indietro, perché Cristo ha già soddisfatto la legge che è ombra di cose che dovevano realizzarsi, e quindi Cristo ha introdotto un nuovo patto, migliore rispetto al vecchio, perché è fondato su promesse migliori. E perché è in grado di offrire una vera salvezza eterna a chiunque crede in Cristo. Quindi chi rifiuta Cristo, dice l'autore, sta rifiutando la sua unica possibilità di salvezza, perché si sta affidando a un sistema che non può eliminare il problema del peccato. Quindi c'è un'unica verità che è valida per tutti questi gruppi, ma che poi lo Spirito Santo applica ai cuori delle persone a seconda delle loro necessità e a seconda della loro posizione davanti a Dio. Quindi l'autore vuole appunto quindi dimostrare la superiorità di Cristo, e fino ad ora ha dimostrato la sua superiorità su tutti quelli che hanno portato la rivelazione di Dio agli uomini. Ci ha detto che Gesù, in quanto rivelazione definitiva di Dio, è superiore ai profeti dell'Antico Testamento, ma soprattutto è superiore agli angeli. È superiore a loro perché è figlio. È figlio. Questa è un'espressione molto importante perché è un'espressione che è riservata solamente al Messia ed esprime un rapporto speciale con Dio, Dio Padre e Dio Figlio. Quindi la sua superiorità agli angeli non è stata sminuita da che cosa? Dalla sua incarnazione. Anzi, lui è stato fatto per breve tempo inferiore agli angeli per uno scopo, ci dice l'autore, cioè per compiere l'opera di redenzione a favore degli uomini. Quando è stato sulla terra Gesù Cristo, la sua missione è stata quella di presentare e attuare la salvezza in favore degli uomini. Quindi gli apostoli dopo di lui hanno testimoniato che egli proveniva da Dio. E Dio stesso, ci dice l'autore, aggiungeva la sua testimonianza alla loro con segni e prodigi dello Spirito Santo. Ma Cristo non è superiore solo agli angeli, è superiore anche a Mosè, abbiamo visto, e a Giosuè. Mosè, pur essendo stato un grandissimo uomo di Dio, uno che ha parlato faccia a faccia con Dio, dice la Bibbia, era inferiore al figlio in quanto egli è stato fedele sopra la casa di Dio come un servo, un amministratore, uno schiavo, possiamo dire. Ma Gesù, ci dice l'autore, è fedele alla casa di Dio come figlio, cioè come padrone della casa. Ma è anche superiore a Giosuè perché anche quest'ultimo non ha potuto dare il riposo, il vero riposo spirituale che Dio aveva promesso. Infatti, dopo tanto tempo, Dio chiama ancora il suo popolo a entrare nel suo riposo e quindi a non indurire il suo cuore davanti all'offerta, proprio come fece Israele nel deserto. Questa, in sintesi, è dove siamo arrivati negli ultimi messaggi. Quindi questo ci porta appunto alla sezione che precede il nostro brano e abbiamo visto appunto l'ultima volta, dove l'autore esorta i suoi lettori a non essere come gli israeliti nel deserto, i quali arrivarono fino alla soglia della terra promessa, ma non vi poterono entrare a causa della loro incredulità. Quella generazione privilegiata, possiamo dire, ebbe modo di ricevere la rivelazione di Dio, di vedere i segni che accompagnarono quella rivelazione, ma non entrarono nel riposo di Dio perché lo rifiutarono. Quindi per l'autore questo è un richiamo dello Spirito Santo a tutti quelli che sono arrivati fino alle soglie della salvezza, ma non vi sono entrati ancora perché non si sono affidati interamente e completamente a Cristo. A questi l'autore dice di non fare come loro, di non arrivare fino alle soglie della salvezza per poi non afferrarla, di non accontentarci di una conoscenza del Vangelo, ma di afferrare Cristo, di credere in Cristo fermamente. E quindi li invita a entrare nel riposo di Dio, ad ascoltare e a credere in Cristo per non cadere come fece l'antico Israele nel deserto. Quindi alle porte di questa nuova sezione, versetto 14 del capitolo 4, ci rendiamo conto che l'autore sta ancora esortando i suoi lettori ad afferrare la salvezza, a perseverare in questa salvezza che Cristo offre e quindi ad avere una totale fiducia in Lui. Dopo quindi aver parlato della superiorità di Cristo, quale rivelazione finale di Dio, adesso ci mostra la superiorità di Gesù come sacerdote superiore al sacerdozio levitico. Guardate, leggiamo il versetto 14. L'autore scrive: avendo dunque un grande sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù, il Figlio di Dio, stiamo fermi nella fede che professiamo. E poi al versetto 16 scrive: accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia. Vedete, questo è il richiamo dello Spirito Santo, il richiamo che vuole dare. E quindi questi due versetti aprono questa sezione, ma l'idea continua e vediamo che chiude anche in questa stessa maniera la sezione, al capitolo 10, versetto 19, troviamo la stessa esortazione. Leggiamo: avendo noi un grande sacerdote sopra la casa di Dio, avviciniamoci con cuore sincero e con piena certezza di fede. E poco più avanti dice: manteniamo ferma la confessione della nostra speranza senza vacillare. Quindi questa sezione, che arriva fino al capitolo 10, versetto 39, si apre e si chiude con lo stesso tipo di esortazione. Abbiamo un grande sommo sacerdote. Perseveriamo. Perseveriamo con fede. Quindi il tema è descritto da questa espressione: grande sommo sacerdote. Lui vuole trattare il sacerdozio di Cristo. E in entrambi i brani lui aggiunge questo aggettivo, grande. Grande, che non è un aggettivo che è dato a un sacerdote umano, per dimostrare che lui è infinitamente più grande e migliore di tutti i sacerdoti ebrei che sono mai vissuti prima di lui. Quindi questo aggettivo è dato al Figlio per esprimere il concetto centrale della grandezza e superiorità di Cristo come sommo sacerdote. Le qualità descritte appunto lo rendono infinitamente migliore rispetto a qualsiasi sacerdote o mediatore umano che Israele abbia mai conosciuto. Quindi quello del sacerdozio di Cristo, come dice lo stesso autore in Ebrei 8:1, dice, è l'argomento centrale della lettera. L'argomento capitale della lettera, la verità centrale che lui vuole presentare ai suoi lettori riguardo la superiorità di Cristo. E questo è molto importante che lo vogliamo, perché il tema del sacerdozio lo si può vedere anche nel linguaggio che la stessa lettera ha al suo interno. Ad esempio, in Ebrei 1:3 dice che Cristo ha fatto la purificazione dei peccati. Allo stesso modo Ebrei 2:17 scrive che Cristo ha fatto l'espiazione dei peccati del popolo. Quindi questo è un linguaggio sacerdotale, un modo di esprimersi riguardo al sacerdozio, riguardo al sacrificio del peccato appunto nel giorno dell'espiazione. In Ebrei 2:11 scrive che sia colui che santifica, sia quelli che sono santificati provengono tutti da uno. Quindi il termine santificare e santificati sono un linguaggio sacerdotale. Vuole presentare proprio questo tema. Ma il tema del sacerdozio di Cristo si poteva già vedere dalle frasi che lui ha lanciato, potremmo dire come spot, no? Senza dare una descrizione dettagliata, perché adesso lui vuole farlo. E lui ci ha detto fino ad ora che Cristo è un misericordioso e fedele sacerdote. Ce l'ha già detto. Lui è il sommo sacerdote della fede che professiamo. Quindi sono tutte piccole tracce che ci conducono proprio qui, alla parte centrale della lettera agli Ebrei. Quindi lui adesso è pronto per parlarci in profondità di questo tema che è così importante per la nostra fede ed è così importante per la Chiesa, per la nostra Chiesa. Quindi prima di entrare nell'esposizione di questa sezione vogliamo vedere un aspetto essenziale, è un'introduzione a questa bellissima parte della lettera. È un'introduzione che proprio esce fuori da questa sezione, che rende il sacerdozio di Cristo assolutamente credibile. Oggi vogliamo vedere che Cristo è sommo sacerdote profetizzato nelle scritture. La grande lezione che voglio sottolineare per noi questa mattina e che esce appunto dalla lettera agli Ebrei è che tutto ciò che Dio ha detto si è realizzato in Cristo Gesù o si realizzerà al suo ritorno. Poiché questo è importante, perché la crescita spirituale procede da una costante e incessante fiducia in Dio e nella sua parola. Sarà quindi di estrema utilità per noi osservare come Dio aveva promesso nelle pagine delle scritture, antiche scritture ebraiche, l'arrivo di un grande sommo sacerdote. Quindi sono convinto che considerare questo aspetto, prima di entrare ancora nell'esposizione della sezione ci permetterà di avere un quadro migliore proprio della sezione stessa e di applicarle a noi uomini e donne del XXI secolo. Quindi la prima cosa che vogliamo considerare è il fatto che c'è su questo tema un apparente silenzio del Nuovo Testamento, e questo rende speciale la lettera agli ebrei sul sacerdozio di Cristo. Ciò che rende appunto particolare, per certi versi unica, questa lettera nel panorama del Nuovo Testamento riguarda proprio il tema del sacerdozio di Cristo. Se siamo un po' pratici dei libri che stanno nella parte destra della Bibbia, ci rendiamo conto che c'è un po' di silenzio effettivamente sull'argomento. Infatti nei Vangeli non viene mai riportata nessuna frase esplicita da parte del Signore Gesù nella quale rivendica il ruolo di sommo sacerdote. In più, gli scrittori delle epistole non si sono mai riferiti a Cristo come sommo sacerdote. Paolo non ne parla, Pietro, Giacomo e Giovanni non ne parlano. Quindi questo apparente silenzio da parte del Nuovo Testamento potrebbe anche spiegare il motivo per cui la lettera ha fatto fatica a entrare nel canone del Nuovo Testamento, della Bibbia. Perché in effetti, se ci pensiamo bene, un perfetto sconosciuto, non sappiamo l'autore in mano chi sia, ha scritto cose che né il Signore né teologi come Paolo hanno mai detto, o anche gli apostoli hanno mai detto o minimamente pensato di scrivere. E voglio però sottolineare la parola apparente in tutto questo ragionamento, perché in realtà il Nuovo Testamento parla molto di questo aspetto dell'opera di Cristo, che potremmo dire prettamente sacerdotale. Qual è? L'aspetto del suo sacrificio, della sua morte. Il grande punto di contatto tra la lettera agli ebrei e tutto il Nuovo Testamento riguardo appunto il sacerdozio si riferisce al sacrificio di Cristo in termini sacerdotali, in termini levitici, possiamo dire. Per il resto, solo la lettera agli ebrei ritrae il Signore Gesù nella sua pienezza e nella sua completezza del suo ministero sacerdotale. Questa lettera è unica, meravigliosa. E come vedremo nell'esposizione, soprattutto del capitolo 9 della lettera agli ebrei, Gesù ci viene ritratto, attenzione, come colui che compie l'espiazione per il peccato. Il suo sangue è stato versato per inaugurare un nuovo patto, ci dice, e per garantire a tutti quelli che vi entrano una salvezza eterna. Ma la lettera agli ebrei ci mostra un altro aspetto, appunto, del culto sacerdotale che Cristo compie. Egli è anche colui che, come un sacerdote del vecchio patto, porta il sangue della vittima alla presenza di Dio nel luogo santissimo per presentarlo a Dio. Quindi solo in questa lettera possiamo vedere Cristo nella doppia veste di sacerdote e di vittima, di sacerdote e di sacrificio. Il tutto è riassunto in Ebrei 9,14, quando dice che Cristo, mediante lo Spirito Eterno, offrì se stesso, puro di ogni colpa, a Dio. Quindi i sommi sacerdoti dell'Antico Testamento mettevano le loro mani sulla vittima per poi offrirla in sacrificio per il peccato. Cristo, come sommo sacerdote, ha anche lui messo le mani sulla vittima per offrirla in sacrificio, soltanto che nel suo caso la vittima era lui il sacrificio. Lui stesso in Giovanni 10, 17, 18 ci parla di questo aspetto. Per questo mi ama il Padre, perché io depongo la mia vita per riprenderla poi. Io depongo la mia vita, nessuno me la toglie, ma io la depongo da me. Ho il potere di deporla e ho il potere di riprenderla. Quest'ordine ho ricevuto dal Padre mio. Quindi qui c'è un accenno al doppio ruolo di Gesù come sacerdote. Lui è l'agnello che muore al posto dei peccatori, ma anche il sacerdote che scaglia il suo colpo sulla vittima. Gesù dice: nessuno me la toglie, nessuno ha il diritto come sacerdote di avvicinarsi a questo tipo di sacrificio. Solo Gesù può farlo. Solo Gesù, in qualità di sacerdote e vittima, può infliggersi il colpo fatale. Lui è la vittima che offre se stessa. Il doppio aspetto sacerdotale che la lettera agli Ebrei ci mostra riguardo al sacerdozio di Gesù è una cosa che troviamo appunto solamente qui. È preziosa, perché ci mostra qualcosa di unico riguardo al nostro Signore Gesù. Quindi non dobbiamo avere dubbi circa il fatto che quello che abbiamo di fronte in questa lettera non è l'opinione di un uomo, non è l'opinione di una setta, non è neanche l'opinione o il punto di vista di una particolare chiesa. Dobbiamo essere certi che questa è la verità che procede dallo Spirito Santo. La Chiesa, appunto, inserendo questo libro nel canone, ha semplicemente riconosciuto l'origine divina di questo libro, l'ispirazione dello Spirito Santo in questo libro. Ma cosa ha visto la Chiesa? Come possiamo essere certi che questa è la verità? La riconosciamo perché è nella Bibbia, ma vogliamo alimentare la nostra fede? La risposta a questa domanda risiede in ciò che è descritto qui, è stato promesso nell'Antico Testamento. Nell'Antico Testamento di Dio si parlava di queste promesse. Quindi questo ci porta al secondo aspetto che vogliamo vedere questa mattina, e cioè che il sacerdozio di Cristo è una realtà che è gridata nell'Antico Testamento. Lo Spirito Santo ha guidato quest'uomo e la prova riguarda il fatto, fate attenzione a quello che sto per dire, che l'insegnamento riguardo a Cristo che troviamo qui è profondamente radicato nell'Antico Testamento. C'è una continuità tra la rivelazione dell'Antico Testamento e la rivelazione del Nuovo Testamento, del Nuovo Patto. È vero, ci dirà l'autore, che il Nuovo Patto ha sostituito il Vecchio Patto, ma c'è una continuità tra le due rivelazioni. La Bibbia non è un libro separato, non è un libro separato in due parti. È vero, esiste un Antico e un Nuovo Testamento, ma le due parti sono legate, perché mantengono una magnifica unità. Sebbene sia stato scritto da decine e decine di autori, nel corso di 1500 anni presenta un messaggio che è coerente e unitario in se stesso. E quindi la Chiesa antica ha semplicemente riconosciuto questo fatto. Quindi man mano che approfondiva la sua conoscenza dell'Antico Testamento, la Chiesa ha compreso che il sacerdozio di Cristo è conforme alla rivelazione dell'Antico Testamento. Ha compreso l'autorità dello Spirito, cosa che dobbiamo fare anche noi. Ha compreso l'autorità dello Spirito in questa lettera e che Dio effettivamente stava parlando per mezzo di essa, la Chiesa di tutti i tempi, anche a noi. Quindi, ecco perché noi abbiamo la lettera agli Ebrei, perché proviene dallo Spirito Santo. Quindi, secondo l'autore, agli Ebrei Cristo è sommo sacerdote, secondo le scritture ebraiche, cioè in armonia con la rivelazione di Dio fatta sotto l'Antico Patto. E come descrive il sacerdozio l'Antico Patto? Chi è un sacerdote? Chi poteva coprire questo ruolo? Per comprendere meglio, appunto, ci dobbiamo chiedere chi è un sacerdote, quali erano i suoi compiti. Il sacerdote è un mediatore, era un mediatore. In latino si scrive in questa maniera, pontifex, penso che si legga così, che in italiano viene usata per descrivere il sacerdote romano e in seguito è stato attribuito al Papa e significa costruttori di ponti. Ecco che cos'è un mediatore, un pontifex, un costruttore di ponti. Il sacerdote quindi è uno che costruisce ponti tra Dio e l'uomo, cioè un mediatore. Il suo compito era quello di portare gli uomini e le donne alla presenza di Dio, cioè ad avere una relazione e comunione con Dio. Per l'ebreo quindi era una figura necessaria, perché questo era l'unico modo per loro di essere condotti alla presenza di un Dio tre volte santo. Infatti, benché Dio avesse scelto Israele, il peccato degli individui, del popolo, rimaneva sempre una barriera insormontabile tra lui e Dio. Se tale barriera non veniva rimossa, nessuno, neanche del popolo ebraico, poteva avere relazione e comunione con Dio. Quindi questa comunione avveniva tramite il sistema dei sacrifici, dove il sacerdote offriva un animale puro per il peccato suo, del sacerdote, e per il peccato del popolo. Quindi, come vedremo nello svolgimento del resto della lettera, tale sistema sacrificale, amministrato da sacerdoti imperfetti, era esso stesso imperfetto. Perché? Perché era imperfetto, perché nessun animale, ci dice l'autore degli ebrei, può cancellare il peccato dell'uomo e quindi abbattere questa barriera in modo definitivo. Però era sufficiente a coprire il peccato fino alla riforma del sacerdozio stesso, fino alla venuta di Cristo. Dal libro dell'Esodo sappiamo che Dio affida tale incarico ad una particolare persona, ad un levita, che era una delle tribù di Israele, ad Aronne e ai suoi discendenti dopo di lui, proprio quando Israele diventa una nazione. In Numeri 3:10 leggiamo che a Mosè dice queste cose: tu stabilirai Aronne e i suoi figli perché esercitano le funzioni del loro sacerdozio. L'estraneo, cioè il non levita, che si accosterà all'altare sarà messo a morte. Mi sembra abbastanza chiaro. Quindi la funzione dei sacerdoti sotto l'antico patto era esclusivamente dei leviti. Era affare loro, nessun altro poteva entrare. Infatti in Numeri 16 sappiamo che alcune persone si ribellarono e tentarono di offrire un sacrificio a Dio e quindi di porsi come sacerdoti per il popolo. Questi erano Core, Datan e Abiram, e sappiamo che Dio ha fatto proprio quello che aveva detto: sono morti, perché il sacerdozio era qualcosa che riguardava espressamente i leviti. Nessuno si poteva avvicinare, anche un re ha tentato di farlo. In Seconda Cronache 26:14 ci viene raccontata la storia del re Uzzia, e anche lui tentò di offrire del profumo nel tempio e Dio lo punì con la lebbra. Quindi qui c'è una lezione da parte di Dio molto molto importante che dobbiamo tener conto. Dio voleva tenere separate le due funzioni, re e sacerdote. Nessun re poteva fare la funzione di sacerdote. Dovevano essere distinte e non si dovevano confondere, ma comunque dovevano avere una certa connessione nella vita del popolo. Infatti sappiamo che man mano che la storia va avanti, il libro di Cronache stessi sono state scritte per mostrarci la linea dell'erede al trono e l'importanza del culto nel Tempio. Questi due sono i due aspetti fondamentali, il re, il trono e l'aspetto sacerdotale, che vediamo che cresce sempre di più nella storia del popolo. Tuttavia queste due funzioni dovevano essere separate. Nessun re ha mai potuto essere sacerdote. Per Dio le due istituzioni dovevano essere separate. Allora la domanda per noi questa mattina è: perché? Perché Dio ci tiene così tanto? Ci teneva così tanto a tenere separato il re, il regno, il trono, possiamo dire, e il sacerdozio? Perché voleva inculcare nella mente del popolo che questo ruolo di re e sacerdote spettava solamente al Messia. Il Messia doveva svolgere la funzione di re e sacerdote. Questo è il punto focale che l'autore agli ebrei sviluppa proprio nella nostra sezione, nella nostra lettera. Questo è il motivo per cui il suo insegnamento, appunto, non si distacca dall'Antico Testamento, piuttosto lo completa. lo completa mostrando come Cristo è grande sommo sacerdote secondo le scritture ebraiche. Gli ebrei dovevano riconoscere che questo era vero, perché avevano le scritture. Quindi Dio non solo promette l'arrivo di un re, ma promette anche l'arrivo di una persona che è così speciale, un mediatore, un costruttore di ponti tra Dio e gli uomini, appunto un sacerdote, il quale avrà il compito di portare i peccatori, peccatori come noi, ad una relazione duratura e personale con Dio. Andiamo per un momento in Zaccaria, capitolo 6, versetti da 9 a 15. Dio parla a Zaccaria, questo profeta, e gli dà il compito di fabbricare una corona da re, una corona per qualcuno, e poi gli dice che questa corona deve essere posta sulla testa di un sommo sacerdote di nome Giosuè. Una corona da re sopra la testa di un sommo sacerdote. Ma questo è un gesto simbolico, volto a richiamare la nostra attenzione sulla persona di un'importanza molto più grande di Giosuè stesso. Al versetto 12 di Zaccaria 6, Dio dice: gli parlerai a Giosuè e gli dirai: così parla il Signore degli eserciti. Ecco, un uomo che si chiama il germoglio, e questo è un riferimento al Messia, germoglierà nel suo luogo e costruirà il Tempio del Signore. Egli costruirà il Tempio del Signore, riceverà gloria, si siederà e dominerà sul suo trono. Attenzione, sarà sacerdote sul suo trono e vi sarà fra i due, tra trono e sacerdozio, un accordo di pace. Un accordo di pace. Quindi l'azione simbolica mira a presentarci quello che viene definito il germoglio, il Messia. Il Messia doveva essere re e sacerdote, solo lui. E questo lo puoi trovare, il germoglio, l'espressione germoglio, anche in Isaia 4:2, Geremia 23:5, 33:15, per capire che stiamo parlando proprio del Messia. Ma andiamo un pochettino più avanti, al capitolo 3, versetto 1 a 5, ancora troviamo Giosuè, ancora troviamo il sommo sacerdote Giosuè, ma questa volta la scena si svolge in una corte tribunale. Leggiamo, e veramente ci possiamo immedesimare anche in queste parole: mi fece vedere il sommo sacerdote Giosuè, qui Zaccaria ha un sogno, che stava davanti all'angelo del Signore e Satana che stava alla sua destra per accusarlo. Il Signore disse a Satana: ti sgridi il Signore, Satana, ti sgridi il Signore che ha scelto Gerusalemme, non è forse costui un tizzone strappato dal fuoco? E Giosuè era vestito di vesti sudice e stava davanti all'angelo, e l'angelo disse a quelli che gli stavano davanti: levatevi di dosso le vesti sudice. E poi disse a Giosuè: guarda, io ti ho tolto di dosso la tua iniquità e ti ho rivestito di abiti magnifici. Allora io dissi: gli sia messo sul capo un turbante pulito. Quelli gli posero sul capo un turbante pulito e gli misero delle vesti. E l'angelo del Signore era presente. Quindi questa scena è meravigliosa perché illustra proprio il tipo di intercessione che Cristo fa con noi, che è descritta proprio nel libro agli Ebrei. Satana è davanti a Dio e accusa Giosuè, che è vestito di vesti sudice, emblema della sua condizione peccaminosa. Ma l'angelo del Signore sgrida Satana, gli ricorda che è un tizzone strappato dall'inferno, e poi, come se non bastasse, conferisce delle nuove vesti a Giosuè. Questa per me, questo è uno dei miei passi migliori, preferiti dell'Antico Testamento, perché ci ricorda quello che fa Gesù con noi. Satana ci accusa giustamente, ma Cristo ci difende. Cristo intercede per noi e ci dona delle nuove vesti, appunto la sua giustizia. Questo è un meraviglioso pensiero. Ora guarda come va avanti l'illustrazione e come tutto questo viene collegato al versetto 8. Ecco, io faccio venire il mio servo, ancora, il germoglio. Infatti, guardate la pietra che io ho posta davanti a Giosuè. Sopra un'unica pietra stanno sette occhi e io vi inciderò quello che deve essere inciso, dice il Signore degli eserciti, e toglierò via l'iniquità di questo paese in un solo giorno. In un solo giorno, in quel giorno, dice il Signore degli eserciti. Vedete? Il germoglio, il Messia che è promesso, compirà un atto sacerdotale, l'espiazione del peccato. E questo, come ci dice il versetto 7, garantirà a chiunque crede libero accesso a Dio. Libero accesso a Dio, e il popolo non poteva avere questo accesso. Quindi Cristo è colui che offre il sacrificio e il sacrificio stesso. Quindi la mente dell'autore è presa da questo pensiero, coglie il messaggio dello Spirito Santo. Nelle pagine dell'Antico Testamento il sacerdozio di Cristo è un sacerdozio secondo le scritture. Le visioni di Zaccaria sono il culmine di queste promesse, ma le troviamo anche nel Salmo 110, che l'autore proprio userà per descrivere il sacerdozio di Gesù. Al versetto 4 del Salmo 110, prima parlando del re che si siede sul trono, al versetto 1, Gesù è il Messia e il re, e poi al versetto 4 dice che fa un giuramento: tu sei sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec. Vedete, anche il Salmo 110 ci presenta il Messia come re e sacerdote. Secondo l'ordine, dice il Salmo, di un personaggio, Melchisedec, che è descritto solamente in Genesi 14, versetti 17 e 20. E indovinate un po' che tipo di persona era questa. Ci viene descritto in Genesi che era re ed era sacerdote del Dio Altissimo, del Dio Altissimo. Questa verità è presente anche in Ezechiele 34:1. E guardate come adesso tutto quanto si ricompone, e lo troviamo nella nostra lettera. Qui Dio comanda ad Ezechiele di parlare contro i pastori di Israele. I pastori di Israele. Chi erano i pastori di Israele nel contesto del libro? Sono il re, i sacerdoti e i profeti. E Dio accusa questi pastori di non aver curato lo stato spirituale del popolo. Dice che l'hanno sfruttato, hanno sfruttato la loro posizione per spogliare il popolo in qualsiasi modo possibile. Invece di aver guarito la pecora malata, fasciato la ferita, ricondotto la smarrita, le hanno sfruttate e lasciate a loro stessi per interessi personali. Questo naturalmente non era quello che Dio voleva. Quindi Dio è molto arrabbiato con questi pastori falsi, falsi pastori, spietati. E in mezzo a queste accuse Dio promette che avrebbe Lui stesso provveduto alle sue pecore. Dio stesso sarebbe venuto e avrebbe provveduto per le sue pecore. Dio avrebbe cercato la perduta, ricondotto la smarrita, fasciato la ferita e rafforzato la malata. Ma come fa Dio? Come avrebbe fatto Dio a fare tutto questo? Al versetto 23 Dio dice: porrò sopra di esse un solo pastore che le pascolerà. Il mio servo Davide, egli le pascolerà, egli sarà il loro pastore, io il Signore sarò il loro Dio e il mio servo Davide sarà principe in mezzo a loro. Io il Signore ho parlato. Quindi dice: Dio provvederà un unico pastore, un'unica guida spirituale per il popolo, che riunirà tutte e tre le funzioni di re, sacerdote e profeta. Lui pascolerà il gregge come lo farebbe Dio stesso. E ci rendiamo conto quando Gesù in Giovanni 10:11 dice ai farisei: io sono il buon pastore. Loro avevano subito capito a che cosa si stava riferendo. Io sono il buon pastore, il buon pastore dà la sua vita per le pecore. L'hanno capito. Loro erano come gli altri pastori, mercenari, ladri e lupi che uccidevano le pecore del gregge. Ma Gesù dice: eccomi, io sono quel pastore, quel buon pastore. Mostrerò loro compassione, compassione di cui hanno bisogno, le cercherò e le condurrò all'ovile insieme alle altre. Quindi vedete, vedete lo Spirito Santo in azione nel nostro libro che stiamo studiando. Non è qualcosa che esce fuori all'improvviso, è qualcosa che è stato detto e predetto nell'Antico Testamento. Perché Gesù è colui che riunisce in se stesso tutte le finzioni di guida spirituale che aveva il popolo. Lui è re, l'abbiamo visto, che siede alla destra di Dio, è l'erede di tutte le cose e che attende che i suoi nemici gli siano posti sotto lo sgabello dei suoi piedi. Lui è l'apostolo, cioè l'inviato di Dio, l'ultimo e il più grande profeta. E infine lui è il grande pastore delle pecore, ci dice l'autore agli ebrei, ma è anche il grande sommo sacerdote, appunto il nostro mediatore tra Dio e noi. Quindi Cristo è tutte queste cose, è tutte queste cose. E quindi l'autore lo vuole provare per dirci che solo Cristo ha il compito dato da Dio di condurci alla sua presenza. Quindi questa è la verità centrale che troviamo nella nostra sezione, e proveremo nelle prossime domeniche a vederne tutti i vari aspetti uno per uno. Ma quali sono per noi le lezioni da imparare e da mettere in pratica? Che impatto hanno queste realtà nella nostra vita quotidiana? Direi che possiamo trarre almeno 3 lezioni per noi: una lezione tratta dal passato, una dal presente e un'altra che guarda al futuro. La prima lezione, che è tratta dal passato apprendiamo che Dio ha fatto delle promesse che riguardavano il Messia. Ci siamo impegnati appunto questa mattina a fare questa panoramica del Vecchio Testamento per dimostrare che le promesse di Dio si sono realizzate in Cristo. Quindi lo scrittore, quando scrive del sacerdozio di Cristo, ha in mente tutte queste promesse e le collega per noi. Vuole dirci che Dio ha realizzato le promesse e lo fa presentando l'autorità e l'unità delle scritture, delle due rivelazioni. Quindi la lettera agli ebrei è nel canone del Nuovo Testamento non solo perché ci mostra un quadro potente e intimo di Cristo Gesù, ma perché è in armonia con le scritture ebraiche. Il fatto che Cristo abbia realizzato le promesse e le profezie dell'Antico Testamento è una delle grandi prove dell'ispirazione dell'intera Bibbia, e che tutta quanta essa è parola di Dio. Ecco perché l'autore mette enfasi sul fatto che Dio ha parlato. Dio ha parlato, ascoltatelo, non vi rifiutate di ascoltare. Quindi questo ci ricorda che per alimentare la nostra fede è necessario ritornare anche alle profezie. Studiamo le profezie, soprattutto quelle che sono legate a Cristo, perché abbiamo bisogno di vedere come si sono realizzate nella storia umana, perché rafforza questo la nostra fede e ci rende più convinti del fatto che Dio sta agendo nella nostra vita come sta agendo nella storia. È importante. Ma l'altra lezione riguarda il presente. Quale lezione traiamo per noi oggi? Quel Dio che ha anticamente parlato nelle scritture è lo stesso Dio che ora sta agendo per la salvezza mediante Gesù Cristo. Lo Spirito Santo che ha ispirato anticamente quelle scritture è lo stesso che sta esortando gli uomini a non indurire il loro cuore. E li richiama quindi in modo deciso ognuno di noi, dicendoci che non possiamo in nessun modo trascurare una così grande salvezza. Così ci spinge a guardare a Cristo, il più grande, il migliore, colui che è superiore. Lui è tutto ciò di cui abbiamo bisogno per attraversare il ponte. e arrivare fino a Dio. Lui è l'unico mediatore che ci può permettere appunto di presentarci liberamente a Dio. Non abbiamo bisogno di riti, non abbiamo bisogno di angeli, non abbiamo bisogno di altri mediatori, di santi o di madonne, perché Lui è sufficiente. Lui è sufficiente. Quindi rinunciare a Lui per rivolgerci anche ad una sola di queste altre cose, equivale a perdere l'unica nostra speranza di salvezza. E questo è quello che ci vuole dire l'autore. Quindi non rifiutare di ascoltare Dio, non accontentarti neppure di una conoscenza intellettuale di Cristo, senza una reale consacrazione a Cristo. Quindi l'autore ci dice: vieni a Cristo. Ma c'è anche una lezione per il futuro, e concludiamo qui. Guardare alle promesse di Dio che si sono realizzate nel passato è fondamentale per noi, per guardare con speranza cosa? Al futuro. Come possiamo vivere in questo mondo decaduto, che è contrario a Dio, pieno di sofferenze e di tentazioni? Solamente vivendo nell'attesa del ritorno di Cristo. Ricorda che molte promesse che Dio ha fatto nel passato ancora devono trovare realizzazione nel futuro. Quindi la lettera agli Ebrei ci esorta a vivere in attesa proprio di quel giorno. In Ebrei 9:28 dice che Cristo, dopo essere stato offerto una sola volta per portare i peccati di molti, apparirà una seconda volta senza peccato a coloro che lo aspettano per la loro salvezza. Quindi questa è la speranza proprio che molti dei lettori avevano perso. Vi ricordate, l'abbiamo detto all'inizio. Quindi l'autore ci esorta a riprendere in mano la nostra speranza cristiana, a stringerla con forza. Nelle tue difficoltà quotidiane, ricorda che Cristo tornerà per realizzare definitivamente le promesse di Dio e condurci nel riposo del suo regno. Quindi aspettiamo anche se non lo vediamo. Viviamo come stranieri, ci dice, e pellegrini su questa terra in attesa della venuta del regno. Viviamo le nostre lotte con costanza, pazienza e perseveranza, in modo da essere imitatori di quelli che ereditano le promesse. Preghiamo. Signore Gesù, vogliamo veramente ringraziarti, e alla fine di questo messaggio ci verrebbe da dire come Pietro: ma dove andremmo noi? Da chi altro andremmo noi, Signore, se non da Te? Perché riconosciamo che Tu sei colui che Dio ha stabilito per la nostra salvezza, e Ti ringraziamo perché possiamo riconoscere questa mattina che noi abbiamo un grande mediatore, un eccellente mediatore, perché sta alla Tua destra, intercede per noi, vive per noi, come abbiamo ricordato così tante volte. E Ti ringraziamo perché possiamo avere fiducia nella Tua parola. Fiducia, e questo per noi è uno sprone a meditarla, a leggerla, anche a studiarla, in modo che la nostra fede sia sempre di più costruita sulla Tua parola. E noi non vogliamo sapere nient'altro se non la Tua parola, Signore. E grazie, perché questa ci conduce a Cristo. Ti ringraziamo nel nome di Gesù. Amen.